un caloroso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, che vi saluta quindi e vi ringrazia per l'ascolto che mi state prestando. Bene, anche questa sera quindi apriremo il libro più letto dal Vangelo di Matteo, siamo giunti al capitolo 27. E lunedì vi dicevo che in questo Vangelo di Matteo non ci viene descritta la crocifissione di Gesù. Qui è detto in questo Vangelo dopo averlo crocifisso. Leggiamo i versetti dal 35 al 44. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postisi a sedere, gli facevano la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna. Questo è Gesù, il re dei Giudei. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi giù dalla croce». Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri, e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce, e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio». Lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: «Sono figlio di Dio». E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Dopo la crocifissione, vediamo che i soldati, dopo essersi presi i suoi vestiti, gli fanno la guardia. Sulla tavoletta posta sulla croce viene scritto «Re dei Giudei». E Giovanni ci dice che questa fu una sottile rivincita di Pilato nei confronti dei membri del Sinedrio, che lo avevano messo, durante il processo di Gesù, in una situazione difficile. Gesù non è il solo a essere condannato a morte. Con lui ci sono due malfattori. Altrove troviamo il dialogo che si svolse tra loro. Matteo invece ci riporta le ingiurie e le beffe che venivano rivolte a Gesù. «Se sei il figlio di Dio, scendi da questa croce». Non potevano immaginare che proprio perché era il figlio di Dio non sarebbe sceso dalla croce. A questo punto non deve provare niente a nessuno. Sta morendo per i peccati del mondo. Questa affermazione invece è vera. Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Per salvarci dovette morire in croce. Se fosse sceso dalla croce avrebbero dovuto uccidere noi. Lo meritiamo, siamo peccatori. Cristo ha preso il nostro posto, così come prese il posto di Barabba, prese il nostro posto. Come si può vedere, la folla aveva capito che Gesù rivendicava la propria deità. Dal versetto 45 al 50 vediamo gli ultimi istanti della vita di Gesù. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Gesù fu crocifisso alle 9 di mattina. Le tenebre coprirono la terra verso mezzogiorno e la morte sopraggiunse alle 3 del pomeriggio. In quel momento trovarono il loro adempimento molte profezie dell'Antico Testamento, quelle relative alle sue vesti tirate a sorte, le beffe, gli insulti e la crocifissione tra i malfattori e anche il grido in punto di morte. Alle 3 del pomeriggio Gesù emise l'ultimo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Come poteva Dio abbandonare il suo figlio nel quale si era compiaciuto? Certamente Dio vedeva in quel momento caricati sul figlio tutti i peccati dell'umanità e, dato che egli non può sopportare la vista del peccato, potremmo dire in senso figurato che egli, Dio, girò lo sguardo. Gesù fu abbandonato perché non lo fossimo noi. Era questo, probabilmente, il supremo e incomparabile dolore che egli sapeva di dover affrontare quando in preghiera chiese al Padre l'aiuto necessario. A questo punto passiamo a esaminare alcuni fatti importanti che accaddero alla morte di Cristo. Uno fu il terremoto. Un altro fu che il velo nel Tempio, la cortina che separava il luogo santissimo dal resto dell'edificio, si stracciò in due, ed altri fatti ancora. Leggiamo i versetti dal 51 al 56. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: «Veramente, costui era figlio di Dio». C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Non si può certamente pensare che fu il terremoto a far strappare il velo, la tenda che c'era nel tempio. Si può notare che il velo non si strappò dal basso in alto, ma viceversa, fu strappato da Dio e non dall'uomo. Quando il corpo di Cristo fu lacerato sulla croce, quando pagò il prezzo del nostro peccato sulla sua pelle, la via che conduce alla presenza di Dio fu aperta. Perciò possiamo andare direttamente al trono di Dio attraverso Cristo. Vorrei sottolineare che l'unica via al Padre è suo Figlio. 1 Timoteo 2:5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. La rottura del velo fu senza dubbio testimoniata dai sacerdoti che erano nel tempio per il sacrificio delle tre. Questo dovette avere un certo effetto su di loro. Nel libro degli Atti troviamo scritto che molti sacerdoti ubbidivano alla fede, cioè credettero nel Signore Gesù Cristo. Forse alcuni di loro erano nel tempio al momento della crocifissione. Poi delle tombe si aprirono e dei morti resuscitarono. Questo episodio è menzionato solo in Matteo. A causa dei terremoti si aprirono le tombe e uscirono non dei corpi qualsiasi, ma solo alcuni di essi. Ci furono molti testimoni che li videro perché, come dice Matteo, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Questo dopo che anche Gesù fu risorto. Questi fatti ebbero un effetto anche su altre persone. Sembra che quel centurione romano incaricato di crocifiggere Gesù stette vicino a lui fino alla fine. Essendo testimone degli eventi miracolosi che accadero in quel frangente e vedendo il Signore che rendeva lo spirito, ebbe la certezza che quello era il Figlio di Dio. Probabilmente non capiva un granché di ciò che stava succedendo. Non aveva mai letto libri di teologia, ma sapeva abbastanza da stare al suo posto vicino alla croce di Cristo. Ed è questo che Dio chiede ai peccatori. C'erano altre persone che assistettero a questi fatti da lontano. Erano le donne che durante il suo ministero lo avevano seguito e assistito. C'era anche un uomo, ma lui fece qualcosa di speciale per Gesù. Lo leggiamo nei versetti dal 57 al 61. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. Non sapevamo che Giuseppe fosse un discepolo fino a questo episodio. È interessante notare che ciò che ha fatto fuggire gli apostoli ha fatto venire allo scoperto altri che, fino ad ora, avremmo potuto chiamare discepoli segreti. Giuseppe d'Arimatea si fa avanti e dichiara la propria fede. Sappiamo da altri Vangeli che era un membro del Sinedrio, ma non era d'accordo con l'atteggiamento e le decisioni del gruppo. Stava aspettando sinceramente il regno di Dio e venne allo scoperto come seguace del Signore Gesù, mentre i suoi discepoli erano dispersi, e chiese il suo corpo. Giuseppe ha il coraggio di presentarsi a Pilato in qualità di discepolo di Gesù, chiedendo che gli fosse consegnato il suo corpo per la sepoltura. Giovanni ci dice che anche Nicodemo lavorò con Giuseppe durante i preparativi per la sepoltura di Gesù. Troviamo questo episodio in Giovanni 19, versetti 39 e 40. Questi due uomini, che finora sono stati in secondo piano, sono venuti allo scoperto come discepoli di Gesù. Il loro è un atto d'amore e di rispetto. Giuseppe pone Gesù in una tomba nuova. Egli fu col ricco nella sua morte. Aveva profetizzato Isaia. Poi la tomba è chiusa e due donne restano lì fuori, come segno di fedeltà, mentre gli apostoli invece se ne sono andati. E con questo avvenimento, con questa sepoltura di Gesù, noi ci fermiamo a questo punto e vogliamo quindi invitarvi a risentirci proprio domani sera.